leggiamo insieme il Salmo 32. Come sapete, in questo periodo estivo sto pascolando nei salmi e sto cercando di, in qualche modo, di portare anche voi in questi pascoli erbosi, affinché possiamo trovare diletto, edificazione, incoraggiamento, esortazione dalla parola di Dio. Salmo 32, Salmo di Davide, dice l'intestazione, cantico. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, a cui il peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio. Tu mi proteggerai nelle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Fin qui la parola del Signore. Facciamo un'ipotesi, immaginiamo di vedere una persona felice. E voi direte: ma una persona felice in questo mondo come la si riconosce? Da che cosa si vede che una persona è felice? Un uomo, una donna, un bambino, un anziano? Beh, prima di tutto credo che dovremmo capire bene di quale felicità si deve parlare, perché tanti hanno una concezione, una idea della felicità che non ha niente a che vedere con la vera, l'autentica felicità. Quando parlo di una persona felice non parlo di quella gaiezza frivola di certuni, che sono sempre allegri e che cercano divertimenti e ridono di questo e di quello continuamente. Non parlo neanche della spensieratezza di chi non ha o crede di non avere delle responsabilità, che so, insomma, l'atteggiamento puerile di persone che vivono la vita spensierati perché magari hanno, che so, magari sostanze, denaro, non devono preoccuparsi di lavorare, non hanno il peso di una famiglia da guidare e se la spassano, no? Abbiamo sentito dire più volte, queste persone sono chiamati bamboccioni, persone che arrivano a 30, 40 anni ancora mantenuti dai propri genitori, senza il senso delle proprie responsabilità, e vivono per divertirsi, un atteggiamento puerile, no? Non parlo neanche di chi manifesta l'entusiasmo di chi sta vivendo un'esperienza veramente eccitante, che so, avrete visto una sposa o uno sposo nel giorno del proprio matrimonio e si dice, ah, quelli sprizzano felicità da tutti i pori, oppure una mamma che ha appena dato alla luce un bambino, no? Sono esperienze estremamente entusiasmanti, eccitanti, seppure possono essere dolorose, ma destinate a passare. Il giorno del matrimonio passa e insieme alle benedizioni del matrimonio arrivano anche le cure, le pene, le preoccupazioni, le difficoltà del matrimonio. Un bambino dopo essere nato deve essere accudito e spesse volte diventa pesante quando non dorme la notte, per esempio, o si sveglia o ha altre esigenze, è malato o ha, ci dà altre preoccupazioni, magari quando poi i nostri figli diventano grandi e ce ne danno di grandi preoccupazioni. Quindi non sto parlando di questo genere di felicità, non sto parlando di questa gaiezza, di questa spensieratezza o di questi momenti di grande entusiasmo ed eccitazione, mi riferisco a una felicità che è la condizione di persone mature che vivono in uno stato di pace profonda. E quando incontrate una tale persona, vedete dallo sguardo, dai suoi occhi, che mostra una quiete nell'anima, una gioia reale, anche in situazioni che possano essere o possono sembrare estremamente, estremamente dolorose. Una persona che quando apre la bocca non pronuncia parole vane o inutili, ma che parla in modo edificante, che non ha risentimento nei confronti perfino delle persone che magari gli fanno del male. Insomma, una persona felice, una persona che noi diremmo, che possiamo definire appunto beata. Ecco, immaginiamo di incontrare una tale persona che quando la vediamo e abbiamo a che fare con questa persona, comprendiamo che ha qualche cosa in più delle persone comuni e scopriamo questo profondo equilibrio del suo essere. Allora, immaginiamo di trovarla. Comprendiamo che la felicità è qualcosa che è ricercata da tutti. Per esempio, la stessa Costituzione degli Stati Uniti, no? Afferma che è un diritto ricercare la felicità, la ricerca della felicità. Anche le persone che noi conosciamo, quanta gente si lamenta per non essere felice. Per esempio, pensiamo a un bambino che ha bisogno di mangiare o si è bagnato e piange, si lamenta, il suo modo per farci comprendere che non è in pace, che si trova a disagio. In questo giorno, proprio oggi, ho sentito dire, no, di una manifestazione che si tiene a Catania perché credo che ci sia il primo ministro in visita e c'è una delegazione di insegnanti che sono nelle graduatorie ad esaurimento, che si sentono defraudati di diritti, che manifestano contro, abbiamo visto, credo che di averlo visto ieri o qualche giorno fa, di persone che contestano contro questi politici in modo violento, magari avranno pure le loro ragioni, ma per quale ragione gridano e urlano contro il primo ministro? Perché pensano che questa persona avrebbe il dovere di renderli felici e siccome non li rende felici, privandoli di qualche cosa, allora protestano e urlano, io voglio essere felice, io voglio star bene, è colpa tua se io non lo sono e quindi protesto. Tutti cercano la felicità. Però immaginiamo di vedere una persona che è davvero felice. Invece di essere un contestatario, è una persona che è in pace, che, come vi dicevo, mostra in tutto il suo essere di avere uno stato d'animo perfettamente acquietato. E facciamole un'intervista. Chiediamo a questa persona, poniamo a questa persona un paio di domande. Vediamo di chiedere, ma come, chi è veramente una persona felice? E come si fa ad essere felici? Allora, queste sono le questo è un po' l'idea con cui voglio spiegarvi questo salmo questa mattina. Chi è una persona felice? Siete interessati alla felicità voi due lì? Sì, spero di sì. Allora ascoltatemi, per favore. Dicevo, chi è una persona felice e come si fa ad essere felici? Questo salmo originale ha una parola accanto all'autore, Salmo di Davide, e poi c'è una parola ebraica che è maschil, che significa letteralmente per insegnare, per istruire. Quindi in realtà questo salmo è stato composto per, come una fonte di insegnamento, come per indicare che cosa, dove sia la vera beatitudine, come si possa ottenere l'autentica beatitudine, come l'uomo su questa terra, già su questa terra, può essere autenticamente felice. Perché questo è uno dei grandi errori che molta gente fa, dice, ma sì, la beatitudine, i beati chi sono? Sono quelli che vanno in cielo, no? Anche la Chiesa Cattolica, in questo processo di santificazione delle persone, una persona muore, dopo un po' è beato, viene dichiarato beato, dopo un po' viene santificato, no? Una specie di progresso, qualcosa che però in realtà si ottiene nel futuro. Ma qui dice un'altra cosa, qui ci dice Davide che la beatitudine o l'autentica felicità è uno stato d'animo mentale, esistenziale, se volete, che si può conoscere e di cui si può godere già su questa terra. Già su questa terra. E lo scopo del Salmo 32, salmo per insegnare, è proprio quello di dirci chi sono le persone felici e come si può essere felici. Allora, credo che questo è un argomento che riguarda ciascuno di voi. No? Una delle domande del catechismo, di un catechismo, dice, ma tu sei felice? E la risposta è no, molte volte non sono felice. A causa dei nostri peccati noi non siamo felici, a causa della nostra ribellione a Dio noi non siamo felici. E allora qui c'è la risposta. Chi è felice? È felice colui che ha ottenuto la grazia del perdono. Questa è la prima risposta che quest'uomo felice, Davide, dà a noi, è questa. Chi è felice? Allora chi può essere veramente felice? E la risposta è questa, è felice colui che ha ottenuto la grazia del perdono. L'insegnamento di questo salmo è che soltanto le persone che hanno una consapevolezza nel proprio animo, una consapevolezza, cioè quella di essere stati perdonati da Dio e che godono di questa relazione di riconciliazione vivendo nell'umiltà e nell'ubbidienza del ravvedimento, sono felici. Ascoltate, guardate cosa attentamente, noi abbiamo parlato qualche tempo fa del Salmo 1, no? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma sulla via dei peccatori, che non si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e in quella legge medita giorno e notte, egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, eccetera, eccetera. Questa idea, dell'uomo che non pecca è chiaramente biblica come l'uomo beato. Infatti abbiamo visto alla fine della predicazione di quel salmo che l'uomo beato è Cristo, perché è l'unico a non aver peccato. Ma qui il salmista Davide non dice beato l'uomo che non ha peccato, che non pecca, perché questa è una situazione che non è realistica. Nessun uomo, se fosse la felicità legata all'assenza del peccato, nessun uomo potrebbe essere felice, potrebbe essere beato. Non infatti l'uomo che non ha peccato è felice, ma l'uomo che ha sperimentato il perdono. Allora, guardate con attenzione questo salmo, come ha dei paralleli molto alti, molto forti con il Salmo 51, no? Che conosciamo tutti quanti, il salmo di penitenziale o il salmo di confessione per eccellenza. Però guardiamo al Salmo 32, qui troviamo tutto il vocabolario del peccato e tutto il vocabolario della redenzione. Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata. Beato l'uomo il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità. Sono tre parole, trasgressione, peccato e iniquità, che sono tradotte in modo diverso perché nell'originale sono tre parole diverse, che hanno tre diversi significati e che indicano in qualche modo che cosa è la nostra ribellione a Dio, la ribellione dell'uomo a Dio e la condizione dell'uomo nei confronti di Dio. Il vocabolario del peccato che noi troviamo qui è per esempio la prima parola che è tradotta trasgressione. Significa passare il limite, oltrepassare il bordo. Vi ricordate il famoso detto di Cesare, alea iacta est, il dato e tratto, aveva passato il Rubicone. Quello era un limite invalicabile oltre il quale sarebbe stato un trasgressore, un fuorilegge. E questo è il peccato, passare oltre il limite che Dio ha posto per la nostra condotta. E Davide dice, beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata, cioè quel beato è l'uomo che pur avendo oltrepassato il limite viene perdonato. Questo è un aspetto e quindi ha a che fare con le nostre azioni peccaminose, le nostre azioni nei confronti della legge di Dio, che non tengono in considerazione delle richieste di Dio, le azioni compiute contro la legge di Dio. Dio ci dice non rubare e noi rubiamo. Dio ci dice non mentire e noi diciamo le bugie. Dio ci dice di non commettere adulterio, di non peccare e non contaminare la purezza del nostro corpo, e noi abbiamo dei pensieri impuri, guardiamo delle cose malvagie e impure, desideriamo ciò che è impuro, facciamo ciò che è impuro, come uomini. Dio ci dice di non desiderare le cose degli altri e noi siamo invidiosi. Dio ci dice di avere Lui soltanto come nostro Dio e noi ci eleviamo degli idoli nel nostro cuore. Dio ci dice di adorarlo in spirito e verità e gli uomini si fanno delle immagini per adorare Dio. Dio ci dice di onorare e rispettare il suo nome, noi lo usiamo in modo leggero. Dio ci dice di ricordarci del giorno del riposo per santificarlo. E noi lo profaniamo, facendo i nostri fatti atti, dimenticandoci che Dio deve essere adorato, deve avere il meglio e tutto ciò che è primario. Dio ci dice di onorare i nostri genitori e noi li disonoriamo, dimenticandoci di loro, non prendendoci cura di loro, disubbidendo a loro. E queste sono soltanto delle applicazioni molto leggere dei 10 comandamenti, ma i comandamenti di Dio hanno delle ramificazioni in tutto il nostro comportamento. Trasgredire significa oltrepassare il limite. E voi sapete cosa, non so se siete mai passati davanti a dove c'erano delle caserme, una volta, ormai le caserme sono sempre più rare, ma io ricordo che quando eravamo in caserma e facevo il militare c'era la guardia da fare, non so che cosa avremmo dovuto proteggere, ma comunque così era, ci mettevano a fare la guardia di notte e eravamo lì, alcuni sulla garitta, altri in altri posti strategici, fuori c'era scritto limite invalicabile, avevamo il nostro fucile, avevamo l'ordine di sparare a chiunque dopo essere ricevuto l'intimazione dell'ALT non si fosse fermato. Se qualcuno trasgrediva, passava oltre il limite, doveva morire. E questa è la sorte di tutti coloro che trasgrediscono. Non avevamo noi l'autorità di dire vabbè, sei passato oltre il muro, ti perdono. Non avremmo potuto farlo. Non c'era la possibilità. Questa è la prima parola, c'è un'altra parola che viene tradotta peccato, che significa letteralmente mancare il bersaglio, non fare ciò che Dio ordina di fare, fallire lo scopo della nostra esistenza, questo è il peccato. Noi siamo, non facciamo quello che Dio ci ordina di fare. I peccati infatti sono di due tipi, i peccati di commissione e i peccati di omissione. Quando noi non facciamo ciò che Dio ci ordina di fare, per esempio Dio ci ordina di amare Lui con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, di amare il nostro prossimo come noi stessi, di amare perfino i nostri nemici, di benedire quelli che ci maledicono. E noi generalmente diciamo, beh sì, vabbè, insomma, no, lasciamo stare, dopo tutto quello che mi ha fatto deve essere contento se io non glielo restituisco. Però amarlo è assolutamente troppo. Esistono i peccati di omissione. E soprattutto qui un'altra cosa importante, il terzo termine che noi troviamo qui, beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità. Questa parola significa letteralmente la perversione o la corruzione, cioè è qualcosa che è insito nella nostra natura, qualcosa che ci rende abominevoli davanti agli occhi di Dio, è una bruttura, è una ribellione che è scritta nel nostro DNA, di cui noi non possiamo liberarci, quello che viene chiamato il peccato originale, cioè la nostra naturale propensione a peccare. Noi non siamo peccatori perché pecchiamo, ma pecchiamo perché nasciamo peccatori. Ai nostri figli dobbiamo insegnare come ci si allaccia le scarpe, come ci si veste, come si mangia in modo decoroso. Ma non dobbiamo insegnare loro a dire di no, e non dobbiamo insegnare loro come si fanno i capricci. Io ai miei figli, tutti e tre, non mi sono mai dovuto mettere seduto, ecco a papà, adesso ti insegno come si disubbidisce a mamma. Vedi, lo faccio io e poi tu imitami, no? Non è stato necessario. È qualcosa che è assolutamente innato nell'uomo, la ribellione verso Dio. È un marchio che noi ci portiamo da quando Adamo ed Eva, i nostri progenitori, hanno peccato. Adamo ed Eva hanno trasgredito il comandamento di Dio e quando fecero un figlio, dice che lo fecero a propria immagine e a propria somiglianza. Loro erano stati creati ad immagine di Dio, i loro figli furono creati a loro immagine, a loro somiglianza, non più nell'ubbidienza, nella santità, nella giustizia, ma nella ribellione, nella iniquità. Lo dice Davide ancora nel Salmo 51, io sono stato, mia madre mi ha concepito nel peccato, nella iniquità. Quindi qua c'è tutta il vocabolario del peccato. Quando Davide dice queste cose, sta parlando della condizione dell'uomo, l'uomo che è ribelle, l'uomo che è un fallito dinanzi a Dio, l'uomo che è per natura iniquo e che ha oltrepassato il limite davanti al Signore. Quindi questo Salmo però non parla soltanto non ha soltanto il vocabolario del peccato così ampio e così variegato, ma ha anche un altro vocabolario, ed è il vocabolario della redenzione. Guardate con attenzione proprio questi primi due versetti: beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata, e questa è una delle parole che ha a che fare con la nostra salvezza, il cui peccato è coperto, e beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità. Anche qui ci sono tre parole, vedete, tre parole che descrivono il nostro peccato, corrispondono tre parole che descrivono l'opera di Dio nei confronti del peccatore. E la prima è bellissima, appunto, perdono. Letteralmente in ebraico questa parola significa togliere dalla vista. Beato l'uomo a cui la trasgressione è stata perdonata, significa che Dio ha preso questa azione, questo atto che lo offendeva, questa, se la sapete, la fedina penale, no? A un certo punto chi commette un'azione criminale lascia una registrazione, sul suo nome c'è scritto ha fatto questo e quest'altro. Dio prende questa registrazione, questo documento, questo atto e lo toglie davanti alla propria vista, lo toglie via. Perdonare significa proprio questo. E guardate, se Dio toglie dinanzi ai suoi occhi le azioni, le trasgressioni degli uomini, questo significa che queste trasgressioni sono tolte davvero. Usando una metafora, nei profeti Dio dice che si è gettato dietro le sue spalle il peccato, li ha gettati nel fondo del mare. E questo non significa che Dio lo fa letteralmente. Dio non ha spalle, e seppure si gettassero nel fondo del mare, lui saprebbe come ritrovarli se lo deve fare. Ma è un'idea per farci comprendere che quando li getta dietro le spalle non li vede più, come se non ci fossero. Quando noi gettiamo qualcosa nel fondo del mare, sappiamo che è assolutamente irrecuperabile, che non torneranno più a galla. Ci abbiamo messo, come si dice, una pietra sopra. Dio fa così. Beato è l'uomo la cui trasgressione è perdonata. Ma poi c'è un'altra parola ancora più importante che dice il cui peccato è coperto. Ora, la parola coperto in ebraico aveva a che fare con il coperchio dell'arca. Sapete, no? Il tabernacolo, poi il tempio, su quest'arca che Dio aveva ordinato di costruire c'erano le tavole della legge, c'era la verga d'Aronne che aveva fiorito, c'era una coppa con la manna che Dio aveva dato, e sopra quest'arca, che era fatta di legno d'acacia rivestita d'oro, c'era il propiziatorio. Era il luogo, era il posto dove il sacerdote una volta all'anno entrava e gettava il sangue di quell'animale che veniva offerto al posto del popolo, ucciso al posto del popolo, e faceva l'espiazione del peccato. Copriva così il peccato. Dio, invece di guardare al suo popolo peccatore, guardava a quel sangue di quella vittima innocente che era stata offerta e accettava il sacrificio e liberava il popolo dalla condanna. Beato è l'uomo il cui peccato è stato coperto o anche espiato, cioè qualcuno è appagato al posto suo. E ovviamente questo pensiero ci porta immediatamente al sangue del nuovo patto che è stato sparso una volta per sempre dal nostro Signore Gesù Cristo. Ecco l'agnello di Dio, così come lo ha salutato Giovanni il Battista quando vide arrivare Gesù: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'agnello che avrebbe versato il suo sangue per espiare, per coprire, per togliere, anzi, il peccato del mondo era venuto, e beato è l'uomo perdonato, beato è l'uomo che ha trovato un sostituto, per il quale, che ha pagato al suo posto il prezzo della sua condanna, ed è beato l'uomo a quale il Signore non imputa l'iniquità, cioè l'iniquità imputata significa messa in conto di debito. L'iniquità, il peccato, in altri termini, è stato definito da Gesù più volte come una somma che per noi è assolutamente impossibile restituire. Quando noi pecchiamo è come se noi contraiamo costantemente un debito sopra un altro debito, sopra un altro debito, sopra un altro debito. E voi sapete, le persone che generalmente hanno molti debiti, che cosa fanno? Fanno debiti per pagare i loro debiti. Immaginiamo se noi abbiamo un mutuo e a un certo punto non riusciamo a pagare le rate di questo mutuo perché sono tanto alte che non ce la facciamo. E andiamo in una banca, ammesso che ne troviamo una che ce lo faccia, che alla quale chiediamo un prestito per poter pagare il primo prestito. E per qualche giorno, probabilmente, o per qualche mese ce la facciamo, ma a un certo punto quel debito diventa ancora più grande. E se continuiamo con questo modo dissennato nel cercare di pagare, di restituire i soldi che dobbiamo, andremo sicuramente nella bancarotta. Questa è la ragione per cui tanta gente va sotto sopra il sistema delle carte di credito, no? Si fanno dei debiti per pagare i debiti, e i debiti aumentano sempre di più, ed è questo il peccato. Noi a volte pensiamo che una bugia detta o uno sguardo dato dove non avremmo dovuto dare, un sito internet aperto che non si doveva aprire, o un dovere che non abbiamo compiuto, siano cose da poco, ma in realtà accumuliamo dei debiti, sopra debiti, fino a quando quei debiti ci divorano. E beato è l'uomo che non ha debiti. Se avete i debiti, io non so se a voi capita, ma a me, quando io devo pagare qualcuno, anche se ho i soldi per pagarlo, immaginiamoci se non avessi i soldi, ma mi sveglio durante la notte e dico: devo dare i soldi a quella persona. È qualcosa che, non lo so, è stato probabilmente, diciamo, tramandato da mio papà, che in qualche modo mi ha insegnato che non bisogna avere debiti. E la parola del Signore ce lo dice: noi non dobbiamo avere debiti con nessuno, se non quello di amarci gli uni gli altri. Avere un debito significa essere schiavi di qualcuno. E per questa ragione è felice l'uomo al quale il Signore non imputa, non mette in conto l'iniquità. Quindi abbiamo la il vocabolario della redenzione oltre ad avere il vocabolario del peccato, ma qual è la causa di questa felicità? È chiaro che qua il salmista Davide dice che la causa di questa felicità dell'uomo beato non è qualcosa che è nell'uomo. Beato l'uomo che è stato così bravo da recuperare le trasgressioni fatte, no? L'idea che se noi commettiamo un peccato, poi facciamo una buona azione e in qualche modo ci mettiamo a pari con Dio. Non è beato l'uomo che ha guadagnato un merito per pareggiare il proprio demerito. Non è beato l'uomo che è in grado di coprire, di espiare il proprio peccato. C'è tanta gente che dopo aver compiuto delle azioni cattive fa di tutto per pagare il danno che ha fatto. C'è un famoso film uscito qualche anno fa con un famoso attore, Will Smith, che si intitola Sette Anime. Non so se qualcuno di voi l'ha visto. È la storia di una persona di grande successo che a un certo punto, per una stupidaggine, mentre andava in macchina, un momento di disattenzione, uccide 7 persone, compresa la moglie e altre 6 persone che venivano in macchina di fronte, e vive molto tempo con il senso di colpa a causa di questa azione, di aver tolto la vita a 7 anime. E beh, ve lo dico come va a finire il film, altrimenti la mia illustrazione non ha senso. Mi dispiace per chi non l'ha visto, ma il film continua con quest'uomo che fa di tutto per riparare a questo torto fatto, fino a togliersi la vita e a poter dare i suoi organi per favorire 7 altre persone, in qualche modo pensando di poter compensare al male fatto. Ma qui il Salmo non dice beato l'uomo che espia col proprio sangue magari il peccato compiuto, e non dice neanche beato l'uomo che è in grado di pagare fino all'ultimo centesimo i suoi debiti. No, il peccato è qualcosa che noi non possiamo pagare, non, questa è una follia. E lo diremo sempre a voce alta e diremo sempre ai nostri amici cattolici che stanno offendendo Dio quando pensano che al sacrificio di Cristo i meriti di Maria, i meriti dei santi e i nostri meriti si aggiungono affinché noi possiamo essere salvati. È un abominio, è una, come lo chiamava Giovanni Calvino, una follia, una pazzia, è una pazzia. Beato è l'uomo la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto e al quale il Signore non imputa l'iniquità. Cosa significa? Significa che se noi vogliamo essere felici abbiamo una sola possibilità: che Dio ci dia la sua grazia. E beato e felice l'uomo che ha nell'azione di Dio la fonte del suo perdono. La grazia si ottiene mediante il sacrificio provveduto da Dio. Cristo ci dà il perdono. Vi ricordate di quell'uomo che moriva accanto a Gesù? Moriva colpevole, moriva a causa dei propri peccati. E non può fare altro che dire: noi meritiamo di morire così. Ma, Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù disse: io ti dico, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Se c'era un uomo che avrebbe dovuto spendere migliaia di anni nel purgatorio, era proprio quel ladrone che moriva accanto a Gesù. Ma non c'è purgatorio, perché l'unico purgatorio è il sangue di Cristo. E quindi l'unica possibilità per essere felici è ricevere la grazia di Dio. La grazia del perdono, la grazia dell'espiazione compiuta da Cristo sulla croce, la grazia dell'imputazione della giustizia di Cristo su di noi. Ma questo salmo, e questa è la seconda parte, che cercherò di darvi velocemente, ci indica e ci insegna che è felice non solo colui che ha ottenuto la grazia del perdono, ma anche colui che ha ottenuto un'altra grazia, che è la grazia del ravvedimento. Il ravvedimento è una di quelle dottrine di cui oggi si parla poco. Tanti parlano del perdono, ci sono tante chiese che parlano del perdono, la croce di Cristo, le stesse cose che vi ho detto io, ve le dicono, ma la seconda parte la escludono. È un po' come se vi dessero una banconota di 500 euro, perfettamente sana, no? Io non ne vedo da tanto tempo banconote da 500 euro, non so se le avete viste voi, ma se prendete una banconota da 500 euro, guardate la filigrana perfetta, da un lato perfetta, dall'altro lato bianca, che ve ne fate? E il ravvedimento è l'altro aspetto. Infatti questo salmo ci dice che è beato colui che ha ottenuto la grazia del perdono, ma è beato anche colui che ha ottenuto la grazia del ravvedimento. E in che cosa consiste questo ravvedimento? Questo ravvedimento prima di tutto consiste nel conoscere e nello sperimentare una reale contrizione, un vero dolore per i peccati commessi. Se qualcuno domani vi dicesse, mi dispiace signor Ulfo, ma le devo annunciare una triste e dolorosa realtà. Nel suo corpo è presente una massa, un tumore che ha intaccato un organo vitale che la porterà alla morte. Io non credo che sarei molto felice in quel giorno. È qualcosa che io scopro che c'è dentro di me. Magari fino al giorno prima non sentivo nulla, non avevo nessun sintomo, ma adesso che lo so che c'è, sì, la fede in Dio mi potrebbe sostenere, ma non potrei non essere triste pensando alle persone che lascerei, alla mia famiglia che si dovrebbe privare di me, la mia chiesa che non mi vedrebbe più. E io stesso che lascerei questa terra. Però, quando noi abbiamo consapevolezza di qualcosa di grave che è dentro di noi, non possiamo non essere tristi. Non possiamo non avere dolore. Ed è questo quello che il salmista sta dicendo. Ci parla del suo dolore, della sua sofferenza, della sua contrizione, dei suoi lamenti, quando ha compreso di essere un peccatore, quando ha capito che era una persona iniqua, che era un peccatore, che era un trasgressore, e non c'era speranza per lui al di fuori della misericordia di Dio. E il vero ravvedimento inizia lì, quando i nostri occhi si aprono e non ci bastano le nostre case, non ci bastano i nostri soldi, e non vi bastano i vostri mariti, e non vi bastano le vostre mogli, e non vi bastano le vostre macchine, e non vi bastano i vostri comfort, e non vi basta la giovinezza, e non vi basta l'anzianità, e non vi basta più niente, vi sentite il terreno che vi manca sotto i piedi. E sentite che siete in un punto in cui non potete fare ritorno, vi sentite, come descrivevo qualche tempo fa, come sotto le macerie di una casa che vi è caduta addosso, incapaci di liberarvi. Non c'è niente da fare, niente da fare, niente da fare. Se avete mai sentito qualcuno che vi dice, senta, mi dispiace, ma non c'è niente da fare. Ecco, quel dolore è il senso della consapevolezza del nostro peccato. Niente che tu possa fare. E il ravvedimento autentico inizia con questo senso di dolore per aver peccato, per aver offeso Dio. Non è il dolore di chi viene colto sul fatto. Vi è mai capitato di aver preso sul fatto i vostri figli che stanno facendo qualcosa di sbagliato e subito si fa, no, aiutami, no, non ce la faccio. Non è quel senso del dolore e del dispiacere, non lo faccio più, non lo faccio più, no? Non è quel senso, ma è quel dolore per aver offeso Dio. Io, un miserabile uomo, essere umano, ho oltraggiato il mio Creatore. E il vero ravvedimento inizia là, il vero ravvedimento continua con una franca e completa confessione del peccato. Finché ho taciuto le mie ossa si consumavano. C'è stato un silenzio in Davide che lo aveva fatto sentire ancora peggio. Aveva capito che aveva sbagliato, ma resisteva. Come Saulo da Tarso, no? Che Gesù quando lo incontra sulla via di Damasco gli dice: ti è duro ricalcitrare contro gli stimoli. Evidentemente dentro l'anima di Saulo c'erano degli stimoli, ma lui continuava a, no, è come il cavallo, quella briglia, il morso tirano e lui continua ad andare da un'altra parte. E Davide dice così: le mie ossa si consumavano finché ho taciuto, ma a un certo punto ho confessato, ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato. Cioè, ho aperto il mio cuore, mi sono umiliato dinanzi a Dio, ho detto tutto quello che sono, ho detto di me quello che tu dici di me. Ho affermato e ho ammesso di essere immeritevole del tuo perdono, di essere un peccatore, di avere bisogno della tua grazia. E il vero ravvedimento è questa apertura, questa aperta confessione, non è la confessione del tipo sì, vabbè, io ho sbagliato, però... sì, io ho fatto, ma no, è un arrendimento completo, è una completa ammissione della nostra bancarotta, del nostro completo fallimento dinanzi a Dio. E quanta gente non è in grado di fare una cosa del genere? Sì, se siamo tutti peccatori, no, io sono il primo dei peccatori, diceva l'Apostolo, ma pensate che lui fosse veramente il primo dei peccatori, ma tale si sentiva. E inoltre il vero ravvedimento ha altri due aspetti, e ho concluso molto velocemente. Primo, l'altro aspetto è quello di prendere Dio come proprio rifugio. Al versetto 6 e al versetto 7 leggiamo: perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. E poi tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai dalle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. In altri termini, l'uomo che è la donna, la persona che è veramente felice, che è stata veramente perdonata, che si è veramente ravveduta, non prende il dono e se ne va per conto proprio, ma si vuole unire al proprio Dio che lo ha perdonato. Avere Dio come nostro rifugio significa essere nascosti in Lui, ragionare come Lui, vivere come Lui, stare con Lui, avere comunione con Lui, desiderare Dio sopra ogni altra cosa. Il vero ravvedimento ha, e con la persona che è veramente ravveduta, ha un desiderio di avvalersi di Dio nella sua infinita ricchezza e le sue infinite risorse. Non si ricorda di Dio la domenica mattina per dimenticarsene la domenica pomeriggio, o il mercoledì sera per dimenticarsene il giovedì mattina o così via, ma vive con Dio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, sempre. E infine, vado velocemente, l'ultima parte di questo Salmo parla di un altro aspetto importante del vero ravvedimento, che è il desiderio di istruire gli altri. io ti istruirò, ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su te. Non siate come il cavallo, come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare. Qui è certamente Dio che sta parlando al salmista, ma è anche il salmista che parla ad altri, dicendo: ascoltate, non siate come le bestie, che non hanno intelletto, che sono folli, che non hanno la ragione, che hanno perso il senso del lume che Dio ci ha dato. Non siate come le bestie, lasciatevi correggere, lasciatevi istruire, servite Dio, seguite Dio, amate il Signore, amatelo. Quindi l'impegno di una vita di testimonianza nei confronti degli altri. Io ho concluso questa mattina. Che cosa ci dice l'uomo felice allora? Chi è felice? È felice colui che ha ottenuto la grazia del perdono. È felice colui che si è ravveduto, che ha ottenuto la grazia del ravvedimento. E la mia domanda qui a ciascuno di voi, a cominciare dai più piccoli, dagli adolescenti, ad arrivare alla persona più anziana tra di noi: sei felice? Questa pace nella coscienza, questa luce negli occhi, questa serenità nella mente, questa gioia profonda di cui si parla alla fine, non ho avuto il tempo di farlo, è presente in te. Beato colui che è perdonato, beato colui che ha conosciuto il senso della riconciliazione con Dio, è beato colui che cammina in una vita di ravvedimento. Martino Lutero, in una delle famose 95 tesi, disse: quando il Signore Gesù ci ha detto che noi dobbiamo ravvederci, non voleva dire che lo dovevamo fare una volta o quando c'era il giubileo, ma che la nostra vita deve essere una vita di ravvedimento e di santificazione. Aveva ragione Lutero, sbagliava altre cose, ma questa ha detto molto bene. E questo salmo, lo sapete bene, è stato citato dall'Apostolo Paolo, parlando della giustificazione mediante la sola fede, parlando di Abramo che fu giustificato perché credette in Dio. E questa mattina è proprio questo il mio appello: riponi la tua fiducia in Cristo e conoscerai questa felicità. Magari le cose intorno a te non cambieranno, ma cambierai tu, cambierà il tuo cuore, conoscerai il senso della riconciliazione con Dio, la gioia della espiazione compiuta dal sangue di Cristo alla croce e la realtà di un nuovo cuore, una nuova mente che ti fa camminare con Lui. Possa il Signore benedire chiunque griderà a Lui questa mattina. Chiniamo il capo.